Tu vieni lì, vieni lì con le stampelle alle 19. Ci vediamo oggi a Bergamo, se volete, centro Giovanni XXIII. Venite. Allora, a proposito di povertà, ma sai che la notizia che più mi ha colpito è il rapporto Istat c'è ogni anno sulla povertà? Ma è incredibile, cioè un italiano su 10 è povero. E soprattutto ormai sono, come scrive anche il Foglio, sempre più poveri i lavoratori, i cosiddetti working poor, cioè lavoratori dipendenti. L'8,2% dei lavoratori dipendenti, il 14,6% degli operai. Certo, i salari sono bassi e quindi non riescono, pur lavorando, pur avendo lo stipendio, a garantire a molti di loro la mera sopravvivenza. Questo certificato dall'Istat, cioè l'Istituto Statistico.
Beh, ma tutti abbiamo, diciamo, contezza di quanto sia aumentata la vita negli ultimi anni. Se gli stipendi restano sostanzialmente uguali a se stessi, insomma, con pochi aumenti,
è incredibile.
È inevitabile, no? Mi sembra.
È incredibile, però, cioè, è incredibile. Cioè, ricordate, abbiamo abolito, aboliremo la povertà di Maio. Vabbè, con questo provvedimento abbiamo abolito la libertà. L'altra notizia che mi ha colpito è questa. Allora, io ieri l'ho mandata in redazione, e effettivamente quando l'ho letto, le accise. Ti ricordi la questione delle accise, no? Quale governo non promette l'abolizione delle accise sulla benzina? Solo che adesso si passa all'elettrico, cioè si saranno sempre di più le auto elettriche. E quindi cosa fanno, visto che non c'è la benzina nell'auto elettrica? E allora si studia un'accisa particolare sulla corrente, sul motore elettrico. Mattia Feltri oggi scrive: 5 anni fa, anche allora si votava per le europee, Giorgia Meloni produsse un video in cui si è esercitata più ironia che sarcasmo. Te lo ricordi il video? Te lo faccio sentire.
Sì, si è visto più volte, sì.
Il video dal benzinaio.
Eccoci qua.
Eccoci qua.
Come solo 15?
Gli altri deve dare al mio socio.
Al socio?
Il socio.
E chi è? Tanta paura. Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina,
sì,
15 vanno alla benzina e al benzinaio,
sì,
e 35 vanno allo Stato. Arriva e le famose accise sulla benzina,
no,
delle tasse in alcuni casi vecchissime, certe ce l'abbiamo da quando hanno inventato il motore a scoppio. 35 euro su 50 vanno allo Stato italiano.
Mamma mia.
Ed è una vergogna.
È una vergogna.
E non solo noi chiediamo,
siamo d'accordo, sì,
che non aumentino le accise sulla benzina, come è previsto dalla manovra di questo governo, che se non riesce a trovare i soldi per disinnescare le clausole di salvaguardia, farà aumentare l'IVA e le accise sulla benzina. Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite,
capito? Abolite, stato ladrone, stato strozzino, questo scrive Mattia Feltri. E adesso, siccome le auto a benzina e a diesel saranno sostituite da quelle elettriche e le accise sui carburanti daranno sempre meno introiti, il governo, lo ha detto ieri il ministro Giorgetti, sta studiando come metterle sulle batterie e non perderci un quattrino. E così, scrive Feltri, pure stavolta, in quanto a minchiate, abbiamo fatto il pieno.
Cari miei, c'è poco da... Guarda, veramente, a un certo punto uno dice: perché poi si va meno a votare? Perché non ci si crede più, insomma.
Eh sì,
vabbè.
E soprattutto, ma mi viene in mente che da un po' di tempo che ci vorrebbe un... Che cosa?
Avete la faccia come il culo.
È partito un premio Giachetti, Carlo Salvatore lì, vabbè, è partito un premio Giachetti. Va bene, devo dare il buongiorno ad Alfonso Celotto, costituzionalista. Buongiorno, professore, eccoci
presente,
qui.
Presente
come presente. Sempre. No, non parliamo delle accise sulle auto elettriche, anche se la burocrazia, insomma, starà già studiando come fare.
La burocrazia ovunque.
La burocrazia lavora sempre. No, noi l'abbiamo chiamato, a parte che il professor Celotto è uscito con un libro, ma adesso... ne parleremo, un nuovo romanzo in cui il dottor Ciro Amendola è sempre il protagonista. Il nuovo sistema di potere legato alla vicenda Toti, ecco, è questo, no? Quello che emerge. Oggi leggevo su Repubblica, dopo questa vicenda, PD, Forza Italia, si ritorna al volere il finanziamento pubblico ai partiti. Ne stiamo discutendo da alcuni giorni, cioè e anche la Premier Meloni dice forse bisognerebbe limitare al minimo invece i finanziamenti dei privati, aziende, imprese. Cosa farà la politica, allora, professore?
Allora, la politica costa. La politica costa e va finanziata in qualche modo, va bene? Non ci si può limitare a far politica solo ai ricchi, a chi se lo può permettere, altrimenti diventa un sistema ceduale, un sistema censitario. La politica deve essere di tutti e quindi la politica va pagata, vanno pagati i parlamentari. Ricordiamo nello Statuto Albertino fare il parlamentare era gratuito, articolo 50 dello Statuto, ma perché? Perché votava l'1% della popolazione e il Parlamento ci finiva 4 nobili e basta. E invece no, da quando c'è il suffragio universale, giustamente per fare il parlamentare deve essere pagato. Allora, il sistema di finanziamento ai partiti attuale non funziona, c'è il 2 per 1000, ma tutto assieme 24 milioni che sono nulla. Il sistema dei finanziamenti, il modello Totti, cosa è il modello Toti, non Totti, cosa Totti, ci fa vedere? Ci fa vedere che sono dei finanziamenti leciti, illeciti, questo lo stabilirà la giustizia, che però erano dei soldi che andavano per finanziare la fondazione e la campagna elettorale. D'altra parte è inevitabile che ci siano strumenti del genere, no? Ora tutto questo funziona, non funziona, non funziona, perché altrimenti sei sempre al limite, hai bisogno di un modello di finanziamento pubblico ed è inevitabile perché è giusto, è molto più trasparente e consente a tutti di fare politica, punto.
Questo sì. Leonardo.
Il dubbio è che poi, qualora anche fosse reinserito il finanziamento pubblico, diciamo che l'appetito alla fine non finisce mai. C'è quello, ma probabilmente ci sarebbero poi anche gli altri tipi di finanziamento, perché la mia impressione è quella che poi, insomma, i soldi non bastano mai. Non ha anche lei questa impressione?
È la natura umana, perché anche Pericle, che istituì l'obolo nell'Atene del V secolo, veniva criticato da Socrate dicendo paga la politica, paga la politica. Ma non è quello, non è quello, non è quello. Va fatto bene, va fatto in un certo modo.
Però l'idea, ci stiamo arrovellando da alcuni giorni, l'idea che invece i privati, sì, si parla tanto di regolamentare le lobby, ma che i privati vengano limitati quantomeno, anche per una sperequazione. Ci diceva l'altro giorno Andrew Spannhauser che in America è un po' ingiusto che magari la lobby dei petrolieri possa dare $1 miliardo a Trump, mentre certo, invece altre associazioni che vogliono portare avanti di altri interessi non hanno tutti questi soldi da
In Italia non puoi dare più di 100.000 euro, ci sono tutte delle limitazioni. La trasparenza è importante, perché posso andare a leggere a Trump da chi ha avuto i soldi, però se vedo che hai avuto 1 miliardo da qualcuno è implausibile. Per questa ragione in Italia si è messo il limite a 100.000 euro, ma anche lì non va bene, cioè serve un calderone pubblico distribuito fra tutti i partiti per concorrere a tutti di partecipare. È solo che sembra indigesto, ma è meno peggio, dobbiamo scegliere il sistema del meno peggio noi.
Sì, il concetto è questo, forse scegliere meno peggio.
Poi sicuramente sarebbe una misura molto impopolare per gli elettori, quindi dovrebbe essere una misura casomai presa da tutti i partiti, perché altrimenti ci troveremmo, come è successo con le accise per esempio, alcuni partiti che apparentemente sono contrari fino a quando governano, salvo poi mantenere la misura.
Ma sì, certo, chi è che esce a dire rimettiamo il finanziamento pubblico ai partiti?
No, ma poi l'abbiamo abrogato per referendum 3 volte, perché poi è quella tipica cosa populista, abroghiamo, e invece no, perché va fatto, altrimenti non esci.
Sì,
una volta c'erano alcuni partiti che tagliavano gli stipendi dei parlamentari oppure obbligavano i parlamentari a dare una quota di stipendio al partito, però evidentemente non è sufficiente questo.
Sì, anche quello, ma esiste ancora, ma non è solo quello.
Il professor Cerotto, tra l'altro, ha scritto un libro. Allora, sapete, il professor Cerotto intanto prende carta e penna e diventa il dottor Ciro Amendola, o non si è mai capito se è il dottor Ciro Amendola che qualche volta fa il professor Cerotto. Questo è un mistero che ci porteremo dentro per sempre, per anni. In questo caso però il dottor Ciro Amendola non è il direttore della Gazzetta Ufficiale, perché lo vediamo proprio all'inizio della carriera nel 70, sì, quando Amendola dottor Ciro, numero di matricola 00850929990D, Ma davvero ci sono sti numeri di matricola nella burocrazia?
È vero, ognuno ha la matricola, certo.
Ho capito.
Diventiamo un numero, diventiamo un numero.
Sì. Diventa, viene assegnato in prova all'ufficio pubblicazioni, leggi e decreti, ed è un anno un po' particolare, tant'è vero che il titolo del romanzo è indissolubile, perché era l'epoca in cui si discuteva della legge, una delle leggi storiche, il divorzio.
Esatto.
E che cosa fa il dottor Ciro Amendola? Perché ambientarlo in quell'anno così particolare?
Perché l'anno della legge sul divorzio è l'anno in cui arriva il dottor Amendola a Roma, giovane funzionario, e si trova in questo intrigo enorme, perché quando viene approvata la legge sul divorzio anche lì sono tante forze, perché ci si rende conto che la legge va fatta, però la DC, Democrazia Cristiana, di trovare un compromesso. Il compromesso probabilmente lo trovi sul fare il referendum, e il dottor Amendola si trova spaesato in tutta questa burocrazia fra i partiti, le forze oscure che si muovono. È un modo per raccontare quello scenario anni 70,
in quella settimana decisiva proprio del dibattito parlamentare.
Dura una settimana il dibattito,
sì.
Pazzesco,
in cui si sono scoperte tante cose. No, io dico leggetelo, perché racconta un'ultima cosa c'è di quell'Italia, cosa è rimasta di quell'Italia, sia a livello politico, forse è cambiato tutto, ma a livello burocratico, visto che lei poi insomma naviga nel mare magnum della burocrazia dei ministeri.
La burocrazia è rimasta molto simile, è cambiato profondamente il mondo politico, è cambiato profondamente il mondo sociale, anche grazie alla legge sul divorzio. Perché fino ad allora divorziavano solo i ricchi, con la Sacra Rota all'estero, Fausto Coppi per tutti, mentre i poveri non potevano divorziare, c'era tanta ipocrisia. Probabilmente c'è meno conformismo, c'è meno ipocrisia. È un modo per raccontare anche l'evoluzione sociale, come una legge che cambia il paese.
Sì.
Professore, io invece volevo fare un'altra domanda. Lei è un costituzionalista, insomma, di lungo corso. C'è una stagione dell'Italia, a suo parere, dal dopoguerra a oggi, in cui effettivamente sono state fatte delle riforme? Si parla sempre, adesso c'è quella sul premierato, ma c'è una stagione che possiamo identificare come quella in cui effettivamente qualcosa è cambiato dal punto di vista istituzionale?
Sì, gli anni 70. Gli anni 70 hai fatto tantissimo per lo Stato sociale, hai fatto leggi importantissime, il divorzio, l'aborto, il transessualismo, il sistema sanitario nazionale, le pensioni, lo statuto dei lavoratori, la riforma del diritto di famiglia. Considerate che prima degli anni 70 nel codice civile c'era ancora scritto il marito è il capo della famiglia. Capiamoci, il marito è il capo della famiglia.
Cioè, così,
lì è cambiata l'Italia. Sì, così secco.
Questi cambiamenti in qualche modo si possono anche identificare come figli del 68?
Anche l'onda lunga del 68, il compromesso storico, il Partito Comunista si rende conto che deve comunque arrivare al governo.
Insomma, ci sono cambiamenti storici. Professore, noi la ringraziamo. Alfonso Celotto, se volete il romanzo fresco fresco, è andato anche al Salone del Libro di Torino a presentarlo, Indissolubile, edito da Mondadori, è ambientato, ripeto, con ironia e molta sagacia, con lo sguardo del dottor Amendola Ciro, nella settimana in cui si approva la legge del divorzio del 1970. Grazie, professore.
Ai sensi per gli effetti, a voi, con piacere, sempre.
Ai sensi per gli effetti di legge. Questa è un po' la firma. Ecco, un po' del dottor Amendola. È un po' del dottor Amendola e un po' di Celotto, no?
siamo l'uno l'altro.
La ringraziamo, professor Alfonso Celotto. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità. Poi,
sì, io sono dispiaciuto, sì? Veramente, molto nei tuoi confronti. Pronti. Ho visto il messaggio che hai mandato adesso nella chat.
Sì,
no, c'erano dei rumori di fondo mentre parlava il professor. E tu subito hai immaginato che fossi io che disturbavo mentre parlava l'ospite.
Ma tu sei un noto disturbatore.
Lui che li faceva.
Carichi
il PC. Invece subito sono stato identificato,
ecco.
Io.
Chi è questo? Monete. Poi hai una stampella. Non hai il suono delle stampelle? Non hai creato il suono?
No. No. Comunque domani farò quella mia protesta.
Mamma mia. Tra l'altro, giustamente ci fanno notare in molti che già spesso la fa Parenzo alla, spesso, non lo so, Parenzo alla Zanzara, ogni tanto per dissociarsi dalla trasmissione, come dice Cruciani, disgraziata trasmissione per la quale lui prende parte, ogni tanto si estrania.
Sì,
ma si sa che si estrania dalla lotta.
Però ho sentito che poi ritorna.
Sì, certo. Perché
io non no, io non voglio tornare per tutta la durata della trasmissione, faccio solo dei rumori ogni tanto. Quindi è una protesta più radicale.
Il premio completa. Giachetti, prenditelo da solo oggi, te lo meriti. Perché ce l'ha con te questo ascoltatore, Leonardo? Vuole assegnarti un premio Giachetti. Vogliamo assegnare un premio Giachetti a Leonardo Manera, dell'ascoltatore? Ha detto il premio Giachetti, prenditelo da solo, che te lo meriti. Un premio Giachetti c'è al singolare, Carlo Salvatore, sì. Dedicato a Leonardo, non so perché.
Hai la faccia come il culo.
Sarà ascoltatore.
Senti, perché non facciamo, anche noi, si può fare, secondo me, con pochi soldi, una statuetta per i premi Giachetti. Facciamo una statuetta a forma di uomo, ma che al posto della faccia ha il culo.
Che bello. E chi sarebbe il nostro Valerio Staffelli ad andare a consegnarla? Giachetti, dobbiamo chiedere all'onorevole Giachetti di andare. Vabbè.
Sarebbe un bel gadget, un gadget a pagamento che possiamo anche vendere per guadagnare, per tirare su qualcosa.
A chi il tapiro?
Agli ascoltatori, sì.
Ecco. Va bene, andiamo un attimo in pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ciao Milan, ciao Manera dalla bici. 31 gradi, gioiosa marea a Sicilia, e vi ascolto quotidianamente, sempre in bici. Ciao!
Grande, le temperature! Ah, potete mandare.
Gioiosa marea, dove abitavano, vicino a dove abitavano i miei parenti siciliani, che non ho mai conosciuto per intero, cioè alcuni per sì, intero, altri no.
A pezzettini.
Ho conosciuto a pezzi. Another big tune, really tough. Sonny Dre, number one champion. Cause you know I breaks it down in a style and fashion. So keep it marching, cause I'm coming for your neck. And every man hit the deck when you hear me sound check.
Ma com'è che adesso sta montando il partito del ritorno del finanziamento pubblico? Adesso hanno bisogno dei soldi, non ne hanno più abbastanza? Bravi, bravi.
Buongiorno, anche qui in provincia di Pordenone, temporale tutta la notte e anche stamattina, come si dice da ste parti, tanta aghe. Per fortuna ci siete voi che portate il sole, ciao.
Che bello, vorremmo portarlo anche un po' sulle varie città italiane, insomma, in questo, perché per fare finire l'inverno, ecco, più che altro, siamo in pieno inverno. Vabbè. Allora, ma sai che Leonardo, certo non abbiamo parlato, perché cosa si può dire della tragedia di ieri in Slovacchia, ma, ragazzi, ma non so se vi rendete conto, cioè un premier che è stato colpito da colpi di pistola, si trova in coma, il premier slovacco Fico, ma, sarà stato un pazzo, sarà stato un, non so, un dissidente.
Insomma, uno che spara proprio. Insomma, ragazzi, sano, cioè, sano non è. Ecco.
No, è chiaro, infatti si leggono. Questo è l'audio di sottofondo. Insomma, la scena forse l'avete vista sui vari social. No, perché si vedono grandi profili, appunto. Cosa si dice? Poeta, poi è stato uno che in alcune forze paramilitari filorusse, poi no, è diventato pacifista, poi è diventato pro-Ucraina, poi è per la libertà di stampa, poi ha scritto delle poesie per i sinti, poi ha scritto delle poesie contro i Rom, o viceversa. Adesso non ho, cioè, diciamo, uno svitato, se devo fare. Certo che inquieta in maniera clamorosa, però ecco, speriamo ovviamente che il premier slovacco si salvi, ma la situazione è terribile. Noi però, Leonardo, a proposito di terribile, dobbiamo andare nella striscia di Gaza. Ho letto queste notizie, purtroppo il governo israeliano ha deciso di aumentare lo spiegamento militare, mandando un'altra brigata fuori dal valico di Rafah. Questo fa pensare che possa essere sempre più imminente l'aumento delle operazioni militari nella città di Rafah. Noi Ci possiamo collegare con la coordinatrice medica dei Medici Senza Frontiere, proprio a Rafa, Martina Marchiò, che salutiamo. Buongiorno, buongiorno Martina, e grazie.
Buongiorno.
Qui.
Ieri buongiorno a tutti.
Leggevo anche su Repubblica un suo racconto drammatico. Questo per far capire come si lavora, come si opera in quelle condizioni. È vero che basta il suono di un jet, il suono di un aereo, il suono di un elicottero per dirsi e chiedersi, forse è il momento finale, no?
Sì, non è facile, nel senso che questi sono giorni molto intensi in cui i bombardamenti, le esplosioni, la presenza dei droni, i movimenti dei jet sono sempre più intensi ed aggressivi, e quindi sono momenti duri per tutta la popolazione e anche per noi operatori che siamo qui costantemente con le nostre attività mediche.
Perché lei raccontava, credo, lì da un mese, ma anche solo un mese vissuto con questa tensione continua, cioè questo fa capire cosa vuol dire invece per chi ci vive tutta la vita nella striscia di Gaza.
Sì, è stato un mese intenso. Io dico sempre che una settimana a Gaza è come un mese fuori di qui. I miei colleghi sono in questa condizione da più di 7 mesi, così come la popolazione che non ha una via di fuga, e guardandoli negli occhi rimango sempre impressionata dalla loro forza, nonostante siano ormai disperati perché non sanno più che cosa aspettarsi.
Senta, lei si è fatto un'idea di quello che pensano i cittadini palestinesi riguardo ad Hamas?
Questa è una domanda abbastanza difficile, nel senso che è un argomento molto sensibile, quindi non è un argomento che si tocca facilmente, non ho la risposta al momento.
Cioè c'è immagino la paura, insomma, non è una zona libera dove
però
uno può esprimere.
Avrà avuto la sensazione se mediamente le persone palestinesi siano favorevoli all'attività di Hamas oppure c'è un'opposizione? Cioè non si riesce ad avere un'idea di questo?
Io personalmente no, nel senso che appunto è un argomento legato alla politica e qualcosa di molto sensibile al momento. Quello che posso dire è che le persone non riescono più a stare in questa situazione di continuo spostamento, di incertezza, di insicurezza più totale, e non vedono l'ora che tutto questo possa finire e di tornare a casa, anche se molti di loro ovviamente una casa non ce l'hanno più.
Qual è l'emergenza sanitaria maggiore, perché gli aiuti, anche se ovviamente col contagocce, sempre con difficoltà, entrano, però non sono ovviamente abbastanza. Dal punto di vista medico-sanitario, le emergenze quali sono?
Sì, è importante dire che fino a poco fa gli aiuti entravano col contagocce, al momento invece il valico è definitivamente chiuso, per ora non sappiamo quando riaprirà. E quindi col confine chiuso i rifornimenti non entrano. E dal punto di vista medico-sanitario sicuramente al momento ci sono tantissimi casi di pazienti che arrivano politraumatizzati oppure che hanno perso le braccia, le gambe perché sono vittime di esplosioni, e poi c'è tutta la fetta di pazienti che invece hanno delle problematiche mediche che si sono aggravate ovviamente dovute al collasso del sistema sanitario, quindi arrivano ormai in condizioni critiche negli ospedali, e poi c'è tutta la fetta di pazienti che arriva invece negli ambulatori per la cura delle ferite, per il trattamento di patologie di base, per la cura della malnutrizione.
Certo, c'è poi la questione del, come ci diceva, la gente non riesce più a sopportare l'idea di spostarsi, no? Perché questo lo abbiamo spiegato varie volte, cioè l'esercito israeliano dice spostatevi da questa zona perché è una zona dove poi attaccheremo. È chiaro che però le persone primo a volte non sanno più dove andare, no? Nelle zone sicure, in altri casi non hanno un'altra casa, un altro luogo dove rifugiarsi, per cui lei sente che le persone piuttosto dicono sto qui e accetto il mio destino piuttosto che dire mi sposto là e non so dove andare.
Allora, io per quanto riguarda la situazione di Rafa posso dire che tantissime persone si sono già spostate, uh-huh, e si sono stipate verso la zona costiera della città che ormai esplode di esseri umani e purtroppo non ci sono i servizi adeguati, e poi moltissimi sono andati verso la zona centrale di Khan Yunis e di Deir al-Bala. Il problema è che la definizione di posto sicuro qui è molto sfumata e anche quando arriva l'ordine di evacuazioni non si sa mai quanto tempo in realtà si abbia per poter andare via dalla propria casa, perché di solito è un tempo variabile tra 10 minuti e 48 ore, quindi alcune persone sono state più fortunate e altre meno.
Senta, lei ha avuto a che fare, immagino, anche con dei bambini che sono stati oggetto di e che sono oggetto di problemi sanitari di vario tipo. Che impressione ha ricavato rispetto allo stato d'animo e poi al futuro che si immaginano questi bambini?
Ci sono tantissimi bambini che sono arrivati nei nostri ambulatori, per esempio per la cura delle ferite, e moltissimi di loro hanno iniziato a raccontare piano piano la loro storia, magari bambini di 7, 8, 9 anni che avevano perso più della metà della famiglia, quindi magari hanno iniziato a dire che non riuscivano a dormire, che facevano incubi, molti bambini che non giocano più. Ci sono bambini che hanno perso le braccia o le gambe, quindi questa cosa cambierà per sempre la loro vita e avrà un impatto devastante, e già ce l'ha. E poi c'è tutta la fetta di bambini che invece arriva con problematiche gastrointestinali, respiratorie, dovute alle condizioni igienico-sanitarie in cui la popolazione vive.
Allora, Martina Marchiò, intanto noi la ringraziamo, torneremo in bocca al lupo, ovviamente grazie per il lavoro che fa Medici Senza Frontiere da Rafa, grazie per essere stata con noi in diretta. Devo dire, io chiedo agli ascoltatori, è il tifo fastidioso, no? Chi dice, ma perché non dite che è un genocidio? Dall'altra parte, ma perché non dite che tutto è stato causato dal 7 ottobre, quindi la colpa è di Hamas? Ragazzi, i fatti sono sotto gli occhi di tutti, cioè non è che ogni volta bisogna riepilogare. Stiamo raccontando oggi, nello specifico, qual è la situazione da una diretta testimone che è lì e ci racconta la situazione a Rafa. Altre volte abbiamo raccontato qual è la com'è la situazione in Israele, abbiamo raccontato tante volte qual è la strategia di Israele, a volte raccontiamo qual è la strategia sono un po' sfinito, Leonardo, aiutami tu, non ce la faccio più.
Devi finire la stagione adesso, non arrivare fino a luglio.
Aboliamo i messaggi degli ascoltatori. No, sto scherzando.
La stagione
aboliamo
va finita
l'ignoranza,
a maggio.
Aboliamo l'aggressività,
a maggio,
aboliamo
ma in tutti
il cattivismo, aboliamo la stupidità, aboliamo la mancanza di intelligenza,
non è quello
aboliamo
il discorso,
l'aggressività.
Basta, quando si arriva a maggio, quando si arriva a maggio la stagione è finita, cioè poi non ce la fai più, devi riprendere a settembre, ci vorrebbe totalmente un altro programma. Questa è una battaglia che dovresti portare avanti con Alessandra Scaglioni.
Un altro
ma
programma
tu non lo
fatto
fai.
Da me o proprio
no
da altri.
Ottimo. Per i tre mesi estivi come si fa in televisione.
Sai,
ma tu non
questo...
vuoi
Sai
non vuoi portare cosa... avanti questa battaglia con Alessandra Scaglioni perché temi il licenziamento,
ma
hai
no.
paura di lei.
Ma
sì.
No.
Sì, me l'hai detto una volta, ho paura di Alessandra Scaglioni.
Così, tremando sì. soprattutto. Vabbè, sì. comunque la responsabile dei programmi, insomma, un pochino, sì, entro col capo ripiegato.
Un po' tutti hanno paura di Alessandra Scaglioni, tra l'altro.
Ma più di lei o ma della tu? Voce? O della voce...
No, la voce è quella che fa, che dà le indicazioni e non è, come dire, non è possibile metterla in discussione. Alessandra Scaglione è quella che si confronta con i conduttori,
poi è arrivato,
e quindi tutti
scusa,
un po' la temono.
È arrivato, dimenticavo il complottista, ma tu sei sicuro che il 7 ottobre erano di Hamas? Per me è tutto organizzato da Israele. Aboliamo la stupidità! Aboliamo l'ignoranza! Aboliamo il complottismo!
Devi finire a maggio, devi terminare a maggio.
Aboliamo uno nessuno 100.000 da maggio. Va bene, dai, traffico.
Uno, nessuno, 100.000.
Grazie Miriam per buttarmi giù dal letto tutte le mattine. Dove non riesce la sveglia, riesce la tua musica.
Cioè, non puoi criticare Di Maio sulla frase abbiamo abolito la povertà, perché avevano abolito la povertà grazie al reddito di cittadinanza. Devi criticare il governo Meloni che l'ha tolto.
Ah sì? A me il reddito di cittadinanza è sembrato una grande, iniziativa, quantomeno a metà, vi diamo i soldi e vi reinseriamo nel mercato del lavoro. È stata proposta così ed è arrivata, vi diamo dei soldi e basta. Devo dire che aboliamo l'aggressività. E cosa ti sforna DJ Luke? Ti oggi una playlist che non è proprio dei Jalis, ecco. Però si sarà svegliata così.
Regista Salvatore, di a Milan di cambiare cognome.
Cioè, detto, tra l'altro dovrebbe suggerirmelo uno che si chiama con un nome e un cognome che sono due nomi, Carlo Salvatore. No, capisci? E dovrebbe avercela col mio cognome. Allora, e invece Manera, che si fa chiamare Manera, ma l'anagrafe è Bonetti.
Leonardo Bonetti, cioè, detto Manera.
Sì, capito. Come Alessandro Milan, detto Forza. Vabbè. Ce n'è un altro.
Volevo salutare il Belot. Il Belot, come sta oggi il Belot? Povero. Dai, salutatemelo. Vlao, ciao.
Beh, questa è fine, non so se l'ha capita tutti, al Belot Vlao, cioè ciao, tu l'hai capita.
No, non è così fine adesso, non è incomprensibile, ecco,
no,
diciamo.
Però no, magari non gli appassionati di calcio non
comunque ha fatto un gran gol, un gol d'attaccante, sì, vero, sì, di quelli di una volta, molto fisico, no?
Sì, bisogna spiegare chi è il Belot, tifoso dell'Atalanta, nostro amico, e Vlaovic ha segnato. Per esempio Elisabetta Fusconi non sa nulla, non ha capito nulla di questo messaggio, non seguendo il calcio. Vlao, ciao. Vabbè, c'è Rosario da Catania? Ce la facciamo, Rosario? Abbiamo 30 secondi.
Sì, bene, io pensavo di reintrodurre il finanziamento dei partiti e nello stesso tempo democratizzare un poco il sistema elettorale, nel senso che adesso vince chi ha più soldi, chi fa cartelloni pubblicitari più grandi, eccetera, eccetera. Invece, se se ne prendesse cura dello Stato, darebbe tempi uguali a qualunque partito, a qualunque lista, e niente, così si avrebbero due piccioni con una fava. Si reintrodurrebbe il finanziamento ai partiti limitatamente alla propaganda elettorale, sì, e si democratizzerebbero le elezioni, che non sarebbero più appannaggio dei più ricchi.
Questa è la proposta di Rosario, è stato conciso, sintetico, come piace a noi, è la sua proposta. Grazie Rosario, con la sua proposta andiamo al giornale radio, la seconda ora di Un Nessuno 100.000 tra poco.
Conosco Ant da molti anni, per me è come una grande famiglia, perché ho visto da vicino il loro lavoro e il loro impegno. I medici, gli psicologi e gli infermieri Ant vanno a casa dei malati di tumore e li curano gratuitamente ogni giorno. Però hanno bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 5 per 1000, vai su ant.it e scopri come fare.
Ulisse, com'è l'Egitto?
Mai stato, Penelope.
10 anni in giro e mai andato?
No.
Vai subito al Gigante. Il Gigante festeggia 25 anni di Blue Card con un concorso da cartolina. Fino al 16 giugno puoi vincere un viaggio da sogno nella terra dei faraoni e altri 80.000 premi. Info e regolamento su ilgigante.net.
Mano a mano. Per i professionisti la scelta giusta è l'app Mano a Mano Pro. Materiale pro a prezzi negoziati, consegna, resi gratuiti e sconti esclusivi. Fa venire voglia di... Scopri l'app di Mano a Mano Pro. Mano a Mano Pro, ci diamo da fare per te. Mano a mano. Offerta riservata ai professionisti. Info su manomanopro.it.
A Piacenza la terza edizione della Pipeline and Gas Expo degli Utility Construction Show e l'edizione inaugurale di CyberSec Expo dedicata alla Cyber Security dal 29 al 31 maggio 2024. Info at mediapointsrl.it.
Quest'estate Sicilia o Sardegna? Con i traghetti GNV porti l'auto, i gonfiabili, tutte le sue valigie e anche lui. Ti rilassi in cabina fino a destinazione e se prenoti entro il 28 maggio hai uno sconto fino al 30%. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Disponibilità limitata, scopri dettagli su gnv.it.
Notizia straordinaria per la salute dell'ambiente. Uliveto e Rocchetta, acque della salute, usano solo energia solare.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento, porto il nome di tutti i battesimi, ogni nome è il sigillo di un lascia passare, per un guado una terra, un canto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina in un buio di giostre in disuso. Qualche rom si è fermato italiano, come un rame a imbrunire su un muro. Saper leggere il libro del mondo con parole cangianti e nessuna scrittura, nei sentieri costretti in un palmo di mano, i segreti che fanno paura, finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende, la pace.
Che radio incredibile, Radio 24, la musica migliore d'Italia viene trasmessa su questa radio.
Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutti.
Buongiorno a voi, sono le 3:10 di notte, Playa del Carmen, Messico, 29 gradi. Auguri a voi, alla vostra pioggia.
Mira, se abolisci l'ignoranza e la stupidità, devi ammolire tre quarti del Parlamento italiano, svanisce nel nulla. Buff!
Vabbè. Allora, la canzone di oggi è per ricordare che proprio oggi, 80 anni fa, ad Auschwitz ci fu l'unica rivolta dei prigionieri di Auschwitz-Birkenau, i Rom, che dovevano essere liquidati proprio in quel giorno, che fecero questa rivolta proprio quel giorno. In quel giorno, quindi, non si registrano vittime, solo quel giorno, ovviamente, ad Auschwitz-Birkenau. E la nostra DJ Luca ce lo ricorda con De André.
Tra miseria e fortuna, allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio. Lo può dire.
Allora, caro Leonardo, è il momento.
Dimmi.
Tuo. È il momento.
Ce l'ho. Oggi, anche ce oggi. L'ho. Questa settimana ho prodotto tutti i giorni.
Oh.
Tanto, sono stanco. Mi sento sfinito.
Si parla di monologhi.
Sono sfinito.
Prego, prego.
Sono veramente sfinito.
Bene, sfiniscici.
Oggi, tra poco, credo, parleremo di giovani e anziani, giusto?
Esatto.
Confermi?
Confermo.
E di come, secondo recenti studi, l'intelligenza tra queste, diciamo, parti della società si sia ormai quasi eguagliata. Confermi?
Confermo, lo confermano gli scienziati.
La cosa che non ho capito però è se qualche fino a qualche tempo fa fossero più intelligenti i giovani o gli anziani. Quello che è certo però è che i giovani di oggi hanno una manualità, almeno del tutto diversa a quella dei giovani di qualche decennio fa. Sono esperti del digitale, ma poco avvezzi a tenere in mano attrezzi. Mi sta chiamando perché quando mi chiamano mi compare la chiamata sul e va via il testo. Aspetta un attimo che non so se rispondo. No, dai, rispondo dopo. Scusa un secondo che rispondo al volo. Pronto? Pronto?
Sì, vediamo. È tutto vero. Voi pensate che siano situazioni studiate? La vera
sì,
cosa...
guardi, siccome in questo momento sto lavorando, possiamo sentirci dopo le 11, per favore?
Lavorando.
Grazie, grazie, salve.
Molto bene. È riapparso il monologo. Oggi ho detto andiamo al traffico prima che
eccomi.
Abbiamo due ospiti. Sforeremo molto di più. Molto
non
più.
È colpa mia se
no,
quando telefono il numero mi compare sul computer e va via
mia.
La schermata.
È colpa di
va
Carlo
via
Salvatore.
La schermata
prego,
del monologo.
Prego, molto bene.
Dicevo, quello che è certo però è che i giovani di oggi hanno una manualità del tutto diversa da quella dei giovani qualche decennio fa. Sono esperti a digitale, ma poco esperti invece con altri attrezzi. Vi faccio un esempio, alcuni esempi. Chi ha la mia età più o meno si potrà riconoscere. Quando ero ragazzo io, una delle attività più ambite dai giovani di allora era saper smontare e poi rimontare la moto. Anzi, alcuni pregavano i genitori di acquistar loro una moto non tanto per andare in giro, ma poi per poterla smontare e rimontare. Un'operazione che io francamente non ho mai capito. Ho sempre faticato anche a cambiare le gomme della bicicletta, oppure avuto un motorino, ma non mi è mai venuto in mente di smontarlo e poi rimontarlo. Mi sembrava una cosa del tutto inutile. Hai già la moto che funziona, pronta per andare a fare un bel giro. Perché ti salta in mente di passare ora a smontarla per poi rimontarla? Qualche volta comunque anch'io ho provato col mio motorino, che non è ripartito mai più. Ma a quelli bravi piaceva l'idea di saperlo fare e forse immaginavano che così facendo avrebbero avuto anche più successo con le ragazze. Loro si presentavano alle ragazze e magari dicevano so smontare e rimontare una moto e pensavano che le ragazze forse si innamorassero. Poi altra attività amata dai ragazzi di provincia era sempre con la moto quella di impennare davanti al bar del paese per farsi criticare dai vecchi e secondo loro ammirare dalle ragazze. Quell'impennare voleva forse significare metaforicamente una erezione. Poi i ragazzi, i maschi, quando si trovavano in discoteca, magari di domenica pomeriggio come si usava una volta, i ragazzi non ballavano ma stavano attaccati al bancone del bar con la birra in mano, mentre le ragazze ballavano insieme in cerchio in mezzo alla pista con le borsette per terra per non farsene rubare dai malintenzionati. Quindi probabilmente l'idea dei ragazzi che stavano al bancone del bar era: non ballo con la ragazza che mi piace, però lei sa che io so montare e smontare la moto e mi ha visto impennare davanti al bar, quindi sicuramente quando avrà finito di ballare con le amiche verrà da me per limonare. Passavano le ore, la discoteca della domenica pomeriggio lentamente si svuotava, arrivavano le 8 quando si tornava a casa. Lo smontatore di moto era ancora lì, al bancone del bar, a bere l'ennesima birra, ormai cercava di smontare anche quella, non si sa come, chiedendosi perché la sua abilità di smontatore e impennatore non avesse fatto colpo. Era l'ultimo a uscire da solo, con la sua moto rimontata benissimo, ma solitaria, senza nessuna ragazza a far salire. È proprio vero, noi maschi delle ragazze non abbiamo mai capito niente, neanche Carlo Salvatore.
Certo che l'idea dell'impennata, simbolo dell'erezione, non ci avevo mai pensato. Metafora dell'erezione. Va bene, traffico, traffico, dai che poi ne parliamo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
lei ha ragione, però la smetta di urlare in una maniera così isterica, per cortesia, grazie.
Va bene! Va bene, cara ascoltatrice. Alle 10:20 minuti, allora, c'è questa ricerca di Nottingham, di uno psicologo dell'Università di Nottingham, che dice appunto e dimostra che la differenza, ormai il gap, tra l'intelligenza, il quoziente intellettivo tra giovani e anziani è sempre più assottigliato, ma mi pare di capire non tanto per le carenze dei giovani, ma perché abbiamo degli anziani sempre più con quoziente intellettivo alto, sempre più alto. Saluto il professor Giuseppe Sartori, che insegna neuropsicologia a Padova. Buongiorno professore.
Buongiorno, grazie di essere buongiorno, qui. Buongiorno.
Senta, lei in una dichiarazione ha detto: è merito dell'effetto Flynn. Io ho colto questa dichiarazione. Allora ci deve spiegare chi è Flynn e che cos'è l'effetto che lui ha osservato.
Allora, innanzitutto il quoziente intellettivo è una specie di misuratore di efficienza cognitiva generale, è un numero in sostanza che rappresenta quanto è efficiente il nostro sistema cognitivo nel risolvere problemi, e l'effetto Flynn è un miglioramento del quoziente intellettivo che si è osservato negli anni a partire dai 1920 a 1980 più o meno. Sì. Quindi usando gli stessi test, esattamente le stesse prove, si vedeva che i bambini nati negli anni 40 facevano prestazioni migliori di quelli degli anni 20, quelli degli anni 60 facevano prestazioni Perfetto. Migliori rispetto agli anni 40. Questo è chiamato l'effetto Flynn, una specie di miglioramento.
Migliora nel tempo. Migliora nel
che
tempo.
Che certamente non può essere genetico, perché i tempi della genetica sono altri, quindi sì. È una specie di misuratore indiretto dell'effetto della stimolazione ambientale.
E questi anziani quindi godono di questo effetto Flynn, cioè se tanto mi dà tanto, se l'effetto durerà nel tempo, quelli del 2040 saranno ancora con un quoziente intellettivo ancora maggiore, no?
Sembra che questo effetto Flynn in realtà negli ultimi tempi si sia un po' attenuato, ecco. E forse si è arrivato ad un limite, diciamo, dell'effetto della stimolazione.
Un picco, sì.
Comincia la discesa adesso.
anziani, comincia la discesa, no. Senta, ma è stupito di questi risultati, cioè di questo assottigliamento tra giovani e anziani, nella media ovviamente del quoziente intellettivo?
Cioè in realtà nostre conoscenze sono aumentate di molto in questi ultimi anni, perché ci sono oggi sistemi di brain training, sistemi computerizzati dove, se lei vuole allenarsi, diciamo così, a test cognitivi, può farlo, e quindi i dati che oggi abbiamo a disposizione sono raccolti su veramente decine di migliaia di persone. E questi dati ci permettono di mettere in evidenza come l'efficienza cognitiva inizia a declinare molto prima di quello che si pensava una volta.
Cioè verso che età?
Inizia subito intorno ai 28-30 anni più o meno, in particolare per le funzioni attentive, che sono quelle che più risentono dell'aumentare dell'età.
Cioè, quindi, in cosa consistono? Nella capacità appunto di mantenere l'attenzione?
Di mantenere l'attenzione, la velocità di risposta. Del resto, se noi pensiamo un attimo agli sportivi di punta in settori come lo slalom oppure il fioretto, che sono dei test, che sono delle prove di attenzione, raramente abbiamo dei grandi campioni che sono tali a oltre i 34-35 anni.
Perché ci vuole proprio una risposta.
In medio, quando lo si dà? Dai 20 ai 30 o anche in precedenza?
20 e 30 per quanto riguarda le funzioni attentive e mnestiche di memoria. E poi da lì inizia un po' il calo, che diventa però più marcato intorno ai 65-70 anni.
Ecco, professor Sartori, mi faccia presentare un signor Giovanni Pracucci, che salutiamo. Buongiorno, signor Giovanni.
Buongiorno.
Qui, che sì, due giorni fa, insieme a un altro gruppo di donne e uomini, ha rifatto la maturità. Cioè avete provato a fare la prova, o meglio a rifarla.
Sì. Le prove di maturità?
No, credo la prova di latino intanto. No,
una prova scritta, sì, dal latino all'italiano.
Una versione che era difficile?
Ma dunque, 50 anni fa l'avrei fatta a occhi chiusi, e ora ho 75 anni, quindi ho dovuto usare il vocabolario molto intensamente, però sono arrivato in fondo, non credevo, ecco, di arrivarci. Tra l'altro è stata un'esperienza molto, molto carina. Se posso fare una piccola premessa, un gruppo di studenti, ex allievi del liceo Galileo di Firenze, hanno organizzato qualche mese fa questa iniziativa, hanno chiamato Rimaturità.
Sì.
Così, per quelli della mia età, la maturità fu un incubo. Io l'ho fatta nel 68, quindi con tutte le materie, quattro scritte, eccetera. Quindi era un incubo, quindi un po' per
volevate esorcizzarlo,
esorcizzare sì. Questi incubi.
Lei ha detto che no, dicevo, lei ha detto che quando era giovane l'avrebbe fatta così, senza problemi, visto, molto più facilmente.
Non era difficile.
Si è amareggiato giovane, vedendo un po' questo suo decadimento cognitivo anche?
Ma non è un decadimento cognitivo, è una perdita di nozioni che quando facevo il liceo ero molto ricco di nozioni, sapevo la grammatica latina abbastanza bene, diciamo. Ora la grammatica l'ho un po' dimenticata.
È una questione di memoria,
Ma sì, è una questione di memoria.
È ancora ben presente, attivo, molto.
Però ho conservato le capacità manageriali nell'affrontare questo problema, una versione. Per cui so usare bene il vocabolario, eccetera. Insomma, in pratica l'ho fatta, poi non so se l'ho fatta bene, questo vedremo.
Ci saranno i voti,
però per la corretta dagli studenti dell'ultimo anno del liceo, e quindi
interessante. Professor Sartori, il nostro, come dire, studente che ha rifatto la maturità insieme ad altri, dice l'avrei fatta ad occhi chiusi adesso, però evidentemente quello che si è imparato a una certa età, e mi rivolgo adesso al fatto che i giovani, certo, hanno un altro tipo di apprendimento, no? Molto più legata agli smartphone, molto più, ecco,
certamente sì.
Che giovani avremo tra 30 anni, così come prospettiva?
È difficile da prevedere, però in ogni caso la pratica è fondamentale, perché anche le abilità apparentemente non solo di memoria possono un po' peggiorare se non sono tenute in allenamento, quindi questo è il fenomeno, penso, che ci ha riportato il signore che ha appena parlato. I giovani un domani è un po' difficile prevedere. Certamente hanno un'iperstimolazione di tipo visivo che una volta non c'era, anche linguistica, però secondo me sulla stimolazione linguistica siamo arrivati a un effetto soffitto, più di là non si va.
Okay.
Il linguaggio mi sembra un po' meno articolato rispetto ad altre forme di stimolazione, sì, tipo la televisione, è molto più standardizzato quello dei social network, forse c'è una limitazione in questo aspetto.
Senta, c'è un tipo di intelligenza legata anche all'abilità manuale? Perché io ho la sensazione, anzi la certezza, che i ragazzi di oggi abbiano molta meno manualità rispetto a quella di qualche decennio fa. La mia curiosità era sapere se avere delle abilità manuali può avere un riflesso anche sull'intelligenza.
Guardi, i teorici dell'intelligenza parlano di intelligenze multiple, quindi di vari segmenti di intelligenza, e una di queste intelligenze è quella pratica che lei ha appena accennato. Sono d'accordo con lei sul fatto che i giovani hanno meno possibilità di allenarsi a questi aspetti dell'intelligenza pratica di cui abbiamo parlato.
Per concludere, io vorrei capire da Giovanni Pracucci, vi siete preparati, cioè avete studiato per preparare questo esame nuovo di maturità, o vi siete presentati e come andava?
Dunque, ma senta, io volevo aggiungere quello che ho detto prima. Uno degli scopi di questa iniziativa non era tanto quella di un esercizio di traduzione, quanto di promuovere la cultura classica, sto parlando di liceo classico, quindi sì, cultura classica che è, almeno all'apparenza è un po' in decadenza, questo a parer mio è un fatto negativo, quindi uno degli scopi era anche quello di promuovere, sollecitare, incuriosire verso questa cultura che mi chiede se mi sono preparato. Sì. Un'oretta la mattina, perché l'esame era il pomeriggio, quindi ho riaperto una grammatica, poi quando sono arrivato ai verbi deponenti l'ho chiusa perché non...
Vabbè, però insomma in un'oretta ha rispolverato alcune delle nozioni fondamentali. Va bene, noi ci dobbiamo fermare e vi ringraziamo, il professor
Giuseppe. Facciamoci salutare con una frase in latino, dai.
Ce l'ha Giovanni Pracucci una frase in latino così per salutarci, così al volo?
Semelinanno licet insanire.
Questa la sapevo anch'io. Una volta all'anno è lecito. Così.
Ad maiore, dai.
Pazziare. No, quella è un'altra ad maiore. Va bene, grazie a Giovanni Pracucci, grazie al professor Giuseppe Sartori. È il momento della borsa.
Alessandro Milan.
Non è all'altezza di condurre professionalmente, non è preparato professionalmente.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Aboliamo la stupidità.
C'è un po' di rabbia, va.
Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dica?
Si può perdere la rassegna stampa di Spezia. Ma uno, nessuno, 100 Milan non lo si può perdere.
Cosa avete fatto tu e Manera a Pietro la Corte?
Lasciamo stare, ennesimo litigio.
And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you wanna drive.
Ma non smettete neanche a maggio, fate una bella cosa, non iniziate neanche, fatevi pagare e basta, meglio così, dai.
Questo è il sogno di Leonardo Manera.
I'm your man. Alessandro Milan detto ciao scudetto.
A proposito, ma vogliamo fare questa cosa, Leonardo? Perché c'è un ascoltatore che appunto ci ha detto di chiamare da Olbelot, proprio questo ascoltatore molto ingeneroso e molto cattivo, devo dire, molto crudele. Vogliamo provare a chiamarlo Olbelot? Sarà stato sicuramente a Roma a vedere la finale di Coppa Italia, quindi non so in che condizioni. Se c'è, fammi il numero, vediamo se risponde Olbelot. Daniele Belotti,
Sì.
Olbelot.
Sì.
Ciao. Senti, sì. Sono Alessandro Milan, c'è Leonardo.
Senti, vuoi sapere, mi stai chiamando in diretta magari?
Sì, certo, siamo in diretta.
Perché sei così perfido?
No!
Tu e quella è il bresciano che è lì a fianco.
No,
perché
guarda,
siete così
in
perfidi?
Realtà io
cosa
non...
Cosa volete?
No, guarda,
cosa
noi nulla,
oggi?
nulla. Però c'è un ascoltatore che ci ha mandato un messaggio che vorrei farti ascoltare perché è un po' indecifrabile. Possiamo fartelo ascoltare? Tu magari...
Dipende,
Sentiamo.
Volevo salutare il Belot, come sta oggi il Belot? Dai, salutatemelo, Vlao, ciao.
ciao sto cazzo. Però scusa,
Vlau,
non è andata male alla fine, dai, ma sconfitta per 1-0 ci può stare.
Io sono appena arrivato, tornato nelle fredde lande teorobiche dopo aver passato insieme ad altri 23.000 barbari che sono scesi dalla periferia dell'impero per invadere Roma come aveva fatto Attila negli anni, nei secoli e secoli che furono, dopo aver dormito tra virgolette in stazione Termini perché uno
come
non
un
può
barbone,
andare in trasferta,
sì, come un homeless
no, come un homeless, come uno che vive la trasferta, perché uno, sì, cosa vabbè, pensi che va a vedere la finale e si prende l'albergo 4 stelle? No, uno no, va a vedere la finale, parte con sacrificio al treno alle 5 di mattina perché dopo bisogna andare a Laura, ecco, sì, sì, e quindi cosa prende? L'albergo per 3 ore, no? Nella, per terra nella stazione Termini come altre decine e decine di bergamaschi. C'erano gli atalantini, non c'erano gli juventini,
sì, sì. Ma infatti guarda, ma in realtà tutta l'Italia tifava, a parte gli juventini, tifava Atalanta, sì, quindi dispiace, ma
sì,
è questo...
a parte voi due ma e quell'altro che ha, no, fatto, no, io... che ha mandato il messaggio,
vabbè, ma lui sarà
a me l'Atalanta piace molto, ma devo, certo, dire che ieri secondo me ha meritato la Juventus,
ieri sì, ieri forse sì. Sì.
Giocato,
io vorrei,
meglio.
Vorrei ricordare a voi due e a tutti i vostri, sì, ascoltatori, che oggi pomeriggio alle ore 19, sì, Manera e Milan, sì, saranno a Bergamo.
Esatto, ecco, e tu, quindi, e ti abbiamo fatto il biglietto. Ti abbiamo fatto il biglietto
nelle dichiarazioni. Volevo solo dire questo.
Ma non solo.
È una minaccia?
No,
non lo so,
noi anzi tifiamo perché l'Atalanta a Dublino vinca l'Europa League, e questo, tu sarai, quindi, il nostro inviato speciale peraltro a Dublino, pensate, a Belotto,
assolutamente, assolutamente, saremo in migliaia, torneremo nella nostra casa, noi che discendiamo dai Celti, noi a Dublino in Irlanda, terra dei Celti, giocheremo in casa,
certo. No, ricordati che oggi appunto alle 19, quando saremo a Bergamo, io e Leonardo, nella tua Bergamo, per le celebrazioni dello Sci Club Clan 2 di Foppolo, tutti abbiamo fatto, sì, il biglietto e ti aspettiamo alle 19.
Guarda, sì, sì, no, sono stanco morto, eccetera, ma io sarò lì a controllare cosa dite. Fate questo, è il punto.
Fai un po' di servizio d'ordine, perché Leonardo non lo sa, prende in giro i bergamaschi, è bresciano, ecco, e non sa cosa può succedere.
Leonardo, oggi non è giornata, vi consiglio in modo spassionato.
Va bene.
Oh, ieri avete, meritavate, ma l'importante è mercoledì prossimo con l'Europa League.
Giusto, giusto.
Se iniziate così, allora andate alla grande.
Va bene.
Comunque stasera sono là.
Grazie.
In ultima fila, sì? Sì? In ultima, sì, fila, ma a controllare.
Non l'ha presa bene questa sconfitta.
Non l'ha presa, vabbè, dai, Vlau.
Tra l'altro, dove la Juventus ha meritato. Ha meritato, devo,
ecco,
dire.
Va bene, voi dovete chiamare quelle giornate qua. Perfidi, va bene, malvagi. Va,
ciao, 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 veloce, ciao.